Bene, cari amici, allora adesso prendiamo in mano il nostro libro intitolato Credo, le verità fondamentali della fede, edizioni San Paolo, lo trovate nelle migliori librerie, potete anche richiederlo qui a Radio Maria e stiamo, cari amici, toccando quello che è certamente il cuore del cristianesimo, cioè il mistero dell'incarnazione. Noi cristiani non ci distinguiamo dagli altri perché crediamo in Dio, certamente la fede in Dio da noi è presupposta, ma il cuore della nostra fede è l'incarnazione, cioè noi crediamo che Dio si è fatto uomo e che Cristo è Dio, è il Signore, è il Salvatore, il Redentore ed è il giudice del genere umano. E credo che ricordare che il giudice del genere umano non sarà inutile, perché giudicherà l'umanità in quanto tale, ma anche ogni singolo, ogni essere umano e ogni nostra azione verrà giudicata da Dio, cari amici. Questo perché dobbiamo vivere la vita con responsabilità e stare molto attenti a quello che facciamo durante la giornata, cari amici, nel senso di farlo come davanti a Dio e nella sua luce di verità, nel suo amore. Non è certamente un carabiniere Dio, è amore e comunque... amarlo, servirlo e adempiere la sua volontà e mettere in pratica la sua legge d'amore, sicuramente la realizzazione dell'uomo, perché la legge di Dio è perfetta, dà luce agli occhi e riscalda il cuore. E, dunque, cari amici, abbiamo visto la fede cristiana così come è stata formulata nei primi secoli di dibattiti, come è stata formata dai primi quattro concili della Chiesa, e cioè che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. È vero Dio nella sua persona divina. L'io di Gesù Cristo è un io divino. In Gesù c'è un solo io, un io divino, il quale agisce attraverso sia la sua natura divina di questo io, sia la natura umana, la quale è composta da un corpo e da un'anima. Quando noi diciamo che Gesù è un vero uomo, vogliamo dire che Gesù ha un vero corpo, una vera anima, però non ha un io umano, perché il suo io è divino. La natura umana è composta di corpo e di anima. Allora, cari amici, adesso passiamo certamente a quello che è un aspetto molto importante anche per capire il mistero di Cristo e l'opera della redenzione. E passiamo, cari amici, a specificare, e cioè se Cristo è vero uomo e quindi ha un corpo e un'anima come noi, pur avendo un io divino soltanto e non un io umano, se il Verbo ha assunto la natura umana, allora ha assunto un corpo e un'anima, la quale anima è dotata di una intelligenza e di una volontà. Per cui, cari amici, essendo Gesù Cristo una sola persona in due nature, una umana e una divina, allora le due nature hanno una intelligenza e una volontà. La natura divina ha un'intelligenza divina, un'intelligenza e una volontà divina. La natura umana ha una intelligenza umana e una volontà umana. E quindi, cari amici, detto in parole povere, nella persona del Verbo incarnato ci sono due intelligenze, una divina e una umana, e due volontà, una divina e una umana. Ed è soprattutto attraverso la sua volontà umana che Cristo ci ha redenti, la sua volontà umana unita alla volontà divina, sostenuta dalla volontà divina. Allora, questo naturalmente che è la formulazione dei concili ecumenici ha salde radici nella Sacra Scrittura, nel Vangelo. Noi lo vediamo per quanto riguarda l'intelligenza divina. Gesù Cristo ha un'intelligenza divina, contempla il Padre, il rivelatore del Padre, conosce i misteri della redenzione, legge nel fondo dei cuori, è evidente che ha un'intelligenza divina, ma Gesù ha anche un'intelligenza umana con la quale è cresciuto, perché anche Gesù ha imparato a leggere, a scrivere, ha imparato tutto ciò che rientra nell'esperienza sensibile, è stato oggetto di apprendimento. Quindi in Gesù c'è una scienza divina e una scienza umana, una conoscenza divina e una conoscenza umana, perché? Perché c'è una intelligenza divina e un'intelligenza umana. E in Gesù c'è una volontà divina, che è comune a tutte le persone divine, e una volontà umana, Ed è attraverso questa volontà umana che Gesù ci ha redento, perché Gesù appunto nel Getsemani ci ha detto: Padre, non la mia ma la tua volontà sia fatta. Allora, i due concili successivi ai primi quattro, il quinto e il sesto, concilio costantinopolitano, hanno precisato proprio questo, che in Gesù c'è una doppia intelligenza, una divina e un'umana, e una doppia volontà, una divina e un'umana. E così tutte le eresie che volevano in qualche modo negare che Gesù Cristo avesse una volontà umana, avesse una sola volontà divina, sono state, particolarmente queste eresie, sono state condannate dalla Chiesa. Adesso, dopo questa introduzione, cari amici, vediamo queste due pagine, sono veramente molto dense, molto importanti, da pagina 85 a pagina 88. Il titolo è: il Verbo insieme al corpo ha assunto un'anima umana dotata di intelligenza e di volontà. Questo capitolo è particolarmente importante, cari amici, perché oggi a questo riguardo si diffondono anche molte, diciamo, errori, forse anche si insegnano in qualche posto, insomma, perché qualcuno arriva a dire: ma Gesù Cristo non sapeva di essere Dio, ma quando è parlato di essere Dio, ma Gesù Cristo ha sempre saputo di essere Dio, e con la sua intelligenza divina e con la sua intelligenza umana, perché è molto importante poi conoscere le dimensioni dell'intelligenza umana di Cristo, perché come abbiamo visto e come vedremo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, Gesù Cristo con la sua intelligenza umana contemplava il Padre e conosceva i misteri di Dio, e quindi non era un'intelligenza come la nostra che si muoveva nell'ambito della fede. Come sapete, la fede è per sua natura oscura. Gesù Cristo si muoveva nell'ambito della luce, della contemplazione del Padre e della volontà del Padre, non nell'ambito della fede come ci muoviamo noi. Si potrebbe anche dire che Gesù Cristo aveva la fede nel senso che aveva la fiducia nel Padre, ma non la fede nel senso che la sua conoscenza era oscura. La conoscenza delle cose di Dio da parte dell'intelligenza umana di Gesù era diretta, non oscura, era diretta e luminosa. D'altra parte, colui che doveva essere il rivelatore del Padre era giusto che fosse il contemplatore del Padre. E ci sono naturalmente molti brani del Vangelo a questo riguardo. Noi adesso vediamo, allora, approfondiamo questa tematica così importante, che ha fondamenti evangelici, e poi nei concili della Chiesa. Siamo a pagina 85 e scrivo: nella misteriosa unione dell'incarnazione la natura umana è stata assunta senza per questo venire annientata. La persona, quindi la natura umana è stata assunta ma non è stata annientata, quindi Gesù Cristo ha un corpo e un'anima. Molti cristiani non sanno che Gesù Cristo ha anche un'anima, oltre alla divinità. La persona divina del Figlio di Dio ha assunto quindi la piena realtà dell'anima umana con le sue operazioni di intelligenza e di volontà e del corpo umano di Gesù Cristo. Tutto ciò che Egli è e ciò che Egli fa deriva da uno della Santissima Trinità. Siamo al numero 470 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Il Figlio di Dio quindi comunica alla sua umanità, scusate, il suo modo personale di esistere nella Trinità. Pertanto, nella sua anima come nel suo corpo, Cristo esprime umanamente i comportamenti divini della Trinità. Per questo, rispondendo all'apostolo Filippo, che gli chiedeva di mostrare il Padre, Gesù ha risposto: chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi, cari amici, Gesù Cristo, il Verbo di Dio, assumendo la natura umana, non l'ha annientata, ha assunto un corpo e ha assunto un'anima. L'anima con una sua intelligenza, una sua volontà, tuttavia, cari amici, la sua natura umana esprimeva il modo divino di essere uomo. E quindi, cari amici, nella sua anima e nel suo corpo, Gesù esprime i comportamenti divini della Santissima Trinità. Infatti lui, nella sua intelligenza, è un contemplatore, nella sua volontà un adoratore, e tutto ciò che Cristo umanamente è il modo divino di essere uomo. Gesù Cristo realizza il modo divino di essere uomo. Nel suo essere uomo, Gesù Cristo esprime la sua generazione eterna di figlio consustanziale al Padre. Quindi anche come uomo Gesù Cristo è il figlio. Perché? Perché nella sua intelligenza umana, nella sua volontà umana, nel suo cuore di uomo esprime la figliolanza divina. La sua natura umana, dotata di anima e di corpo, appartiene in proprio alla persona divina del Figlio di Dio che l'ha assunta. Quindi tutto ciò che in tutto il suo comportamento umano Gesù Cristo esprime la sua natura divina di figlio. Quindi non è che la natura divina e la natura umana siano fra loro incomunicabili, sono fra loro distinte, ma la natura divina comunica alla natura umana il suo modo di essere, per cui il figlio eterno del Padre, anche come uomo, è figlio, è conoscitore del Padre, rivelatore del Padre, adoratore del Padre, nella sua umanità. E dice la Gaudium et Spes numero 22, il figlio di Dio ha lavorato con mani di uomo, ha pensato con mente di uomo, ha agito con volontà di uomo, ha amato con cuore di uomo. Nascendo dalla Vergine Maria, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato. E questo naturalmente per quanto riguarda la natura umana, e Gesù Cristo era in tutto simile a noi fuorché nel peccato e naturalmente nelle conseguenze del peccato, perché non solo Gesù Cristo era senza peccato, ma era senza conseguenze del peccato, per cui in lui la natura umana non era ferita. Mentre la nostra natura umana è ferita dal peccato originale, non solo ha il peccato originale, ma ha le conseguenze del peccato originale. Ha e il peccato originale e le sue conseguenze, per cui col battesimo ci viene tolto il peccato originale, ma rimangono le conseguenze. In Gesù Cristo c'era né il peccato originale né le conseguenze del peccato originale, quindi la sua natura era perfettamente sana, così come Dio l'ha creata, ma nel medesimo tempo era unita alla natura divina e quindi era tutta, illuminata, imbevuta della natura divina. L'unico soggetto divino, la persona del Verbo, ha agito sia attraverso la sua natura divina come attraverso la natura umana che ha assunto. Non mancate mai, cari amici, di tenere presente che in Gesù Cristo c'è un unico io, un unico soggetto, che è la persona divina, la quale agisce. Quindi l'io divino, l'io di Cristo è sempre un io divino, è solo un io divino. In Gesù non ci sono due io, come diceva Nestorio, non c'è un io umano e un io divino, c'è un solo io e un io divino che agisce sia attraverso la sua natura divina, che è propria dell'io divino, sia attraverso la natura umana che ha assunto, con un corpo e con un'anima, e quindi con una intelligenza umana e una volontà umana. Non dimentichiamo, cari amici, che siamo di fronte naturalmente al mistero di Cristo, però evidentemente la Chiesa ha formulato questo mistero con dei termini che comunque ne salvaguardano la sostanza, cioè l'umanità e la divinità del Verbo, e quindi hanno evitato tutte quelle eresie che in realtà poi negano la divinità di Cristo, perché poi tutte le eresie cristologiche alla fin fine vanno lì a negare la divinità di Gesù Cristo. Essendo Gesù Cristo una sola persona divina in due nature, una umana e una divina, egli aveva un'intelligenza divina e un'intelligenza umana, come pure aveva una volontà divina e una volontà umana. Il Figlio di Dio, che ha in comune col Padre e con lo Spirito Santo la conoscenza e la volontà divine, in quanto ha assunto una vera anima umana, ha anche un'intelligenza umana e una volontà umana. Dunque, cari amici, Gesù ha una volontà divina che è quella in comune col Padre e con lo Spirito Santo, ha un'intelligenza divina che è quella in comune col Padre e con lo Spirito Santo, in più, avendo assunto la natura umana, ha anche un'intelligenza umana e una volontà umana. E avendo un'intelligenza umana, anche una conoscenza umana, cari amici, che cresce e che si fortifica per quanto riguarda la conoscenza esperienziale, mentre per quanto riguarda la conoscenza delle cose di Dio, Gesù Cristo con la sua intelligenza umana aveva la contemplazione delle cose di Dio, cosa che noi non abbiamo. Quindi attenzione che la intelligenza umana di Gesù Cristo non era come la nostra, perché l'intelligenza umana di Gesù Cristo contemplava il Padre, noi non siamo contemplatori del Padre qui su questa terra. E quindi aveva una conoscenza immediata dei piani di Dio e una conoscenza profonda dei cuori che noi non abbiamo. E anche la volontà umana di Gesù Cristo non era come la nostra, cioè non era indebolita dal peccato. E quindi era tutta protesa e unita alla volontà divina. Quindi dobbiamo capire che quando diciamo che Gesù Cristo aveva un'intelligenza umana e una volontà umana, però non erano come le nostre, perché con la sua intelligenza umana Gesù Cristo era un contemplatore del Padre, mentre noi camminiamo nella fede e nell'oscurità. Con la sua volontà umana Gesù Cristo non era fragile e debole come noi, ma era intimamente unito a quella divina. Dunque andiamo avanti, ci muoviamo naturalmente sui testi dei concili e del catechismo della Chiesa Cattolica su queste tematiche così difficili. Gesù Cristo dunque, oltre alla conoscenza divina, ha anche una conoscenza umana. Vediamo cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 472, che è un passaggio molto importante che i catechisti dovrebbero rileggersi 100.000 volte, perché mi capita di arrivare, che mi arrivano qui a Radio Maria delle testimonianze di persone che a questo riguardo hanno appreso male o hanno avuto dei pessimi maestri. Dunque vediamo cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 472 sulla conoscenza umana di Gesù Cristo. Dice: in quanto tale, la sua conoscenza umana, essa non poteva di per sé essere illimitata. Era esercitata nelle condizioni storiche della sua esistenza, nello spazio e nel tempo. Per questo il Figlio di Dio, facendosi uomo, ha potuto accettare di crescere in sapienza, età e grazia. Cioè Gesù Cristo ha imparato a leggere e a scrivere, insomma. Ha imparato la storia e la geografia, perché con la sua conoscenza umana a livello esperienziale è cresciuto. E perciò, dice il Catechismo, ha anche dovuto informarsi intorno a ciò che nella condizione umana non si può apprendere che attraverso l'esperienza. Questo era del tutto consono alla realtà del suo volontario umiliarsi nella condizione di servo. Quindi la Madonna, San Giuseppe, hanno insegnato, la Madonna certamente ha insegnato Gesù a parlare, a leggere, a scrivere. San Giuseppe ha insegnato Gesù il mistero del falegname. Quindi con la sua conoscenza umana c'era un aspetto, quello esperienziale, per quanto riguarda il quale Gesù è cresciuto, non era illimitata. Tuttavia, attenzione, quindi per quanto riguarda la sua conoscenza umana, Gesù aveva un aspetto che era simile al nostro, quella che si apprende attraverso l'esperienza. Tuttavia, attenzione, e qui l'aspetto che è superiore al nostro per quanto riguarda la conoscenza umana, tuttavia questa conoscenza di Gesù Cristo, questa conoscenza umana di Gesù Cristo, andava ben oltre le possibilità della nostra natura ed esprimeva la vita divina della sua persona. Il Figlio di Dio, continua il Catechismo, conosceva ogni cosa, e ciò per il tramite del suo stesso il Figlio di Dio, anche con la sua conoscenza umana, conosceva ogni cosa, e ciò per il tramite del suo stesso, dello stesso uomo che egli aveva assunto, non per la sua natura umana, ma per il fatto che essere unita al Verbo. Quindi, essendo la sua conoscenza umana unita al Verbo, partecipava della scienza divina. La natura umana, che era unita al Verbo, conosceva ogni cosa, dice San Massimo il Confessore, e tutto ciò che era divino lo mostrava in se stesso per la sua maestà. Quindi, cari amici, per quanto riguarda la conoscenza umana di Gesù Cristo, c'è un aspetto che la rende simile a noi, è l'aspetto della conoscenza esperienziale, per cui vi ho detto Gesù Cristo ha imparato a leggere e a scrivere, ha imparato a fare il falegname, ma in quanto era unita al Verbo partecipava della conoscenza del Verbo stesso. E infatti, e qui il Catechismo specifica, numero 473, con la sua intelligenza umana, che Gesù Cristo ha una conoscenza intima e immediata del Padre suo. Cioè con la sua conoscenza umana, Gesù Cristo ha una conoscenza del Padre così come l'ha il Verbo con la sua conoscenza divina. Come appare chiaro dalle sue stesse parole, vedi Matteo 11, versetto 27, tutto mi è stato dato dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Quindi vedete, cari amici, che Gesù Cristo dice che lui conosce il Padre, come il Padre conosce lui, e quindi con la sua conoscenza umana è partecipe della conoscenza divina. Come si vede chiaro, qui non vi sono limiti alla conoscenza umana di Gesù per quanto riguarda i misteri di Dio. Ed era conveniente, infatti, come non poteva conoscerli nella loro profondità, che lui che doveva rivelarli. E poi, cari amici, vedi Giovanni, versetti 1, capitolo 1, versetto 18, sto adesso, cari amici, dopo aver citato i concili, compreso il Vaticano II, riporto quei testi biblici che ci aiutano a capire le dimensioni della conoscenza umana di Gesù Cristo, la quale aveva un aspetto esperienziale simile al nostro, poi aveva un aspetto superiore, per cui con la sua conoscenza umana Gesù Cristo partecipava della scienza divina. Infatti, cosa dice Giovanni al capitolo 1, versetto 18? Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre lo ha rivelato. Cioè il Verbo incarnato, dovendo come uomo rivelare il Padre, era necessario che lo conoscesse con una scienza piena e perfetta. E al capitolo 8 di Giovanni, versetti 54-55, Gesù dice: «Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. E se dicessi che non lo conosco, sarei come voi un mentitore, ma lo conosco e osservo la sua parola». Avete capito? Gesù Cristo non dice che crede nel Padre, dice che conosce il Padre, che è diverso. La conoscenza umana di Gesù, ritorno allora adesso ancora sull'aspetto esperienziale di questa conoscenza, per quanto riguarda le cose di questo mondo, era indubbiamente legata ai limiti e ai procedimenti naturali dell'apprendimento, per cui Gesù Cristo pian piano ha parlato il mistero del falegname, no? Tuttavia, cari amici, per quanto riguarda le cose di Dio, per la sua unione, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 474, per quanto riguarda le cose di Dio, per la sua unione alla sapienza divina nella persona del Verbo incarnato, fruiva in pienezza della scienza dei disegni eterni che egli era venuto a rivelare. E qui cito Marco 8:31, Marco 9:31, Marco 10:33-34, Marco 14:18-20, eccetera, tutti i testi biblici nei quali si vede come Gesù Cristo, per la sua unione alla sapienza divina, fruiva in pienezza della scienza, dei disegni eterni che era venuto a rivelare. Ciò che in questo campo dice di ignorare, vedi Marco 13:22 per quanto riguarda la fine del mondo, che neanche il figlio dell'uomo lo sa, altrove dichiara di avere la missione di rivelarlo, Atti 1,17. Questo è un passaggio molto importante del Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 474. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, fatto uomo, aveva non solo, cari amici, una conoscenza umana simile alla nostra, ma una conoscenza umana superiore alla nostra, che partecipava dalla conoscenza divina, ma aveva anche una duplice volontà, una umana comune alle tre persone e una personale di uomo, una divina comune alle tre persone e poi una personale sua di uomo. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, fatto uomo, aveva anche una duplice volontà. Questa è infatti la dichiarazione del VI Concilio Ecumenico del 680, che ha condannato l'eresia monotelica vuol dire una sola volontà, la quale affermava che in Gesù vi era una sola volontà, avendo due nature, una natura umana e una natura divina, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 475, Gesù Cristo, avendo due nature, aveva anche due volontà e due attività o operazioni naturali, una divina e una umana, non opposte ma cooperanti. Quindi la volontà umana e la volontà divina non erano opposte, ma cooperanti, in modo che il Verbo fatto carne ha umanamente voluto, in obbedienza al Padre, tutto ciò che ha divinamente deciso con il Padre e con lo Spirito Santo per la nostra salvezza. Quindi due volontà, una divina e una umana, quella divina era la volontà sua, del Padre e dello Spirito Santo, perché induce una sola volontà. Lui con la sua volontà umana ha voluto tutto ciò che ha deciso con la sua volontà divina. Questo mirabile mistero trova un'espressione di particolare intensità durante l'agonia del Getsemani, quando Gesù così prega: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E concludiamo, cari amici, questo capitolo particolarmente significativo e profondo e difficile, ma comunque che ci rivela la straordinaria, il mistero straordinario che è Gesù Cristo. Noi diciamo che la straordinaria ricchezza dei testi biblici sul mistero umano e divino di Gesù Cristo, così come la riflessione piena di fede della Chiesa, che di volta in volta ha confutato le ricorrenti eresie, devono far pensare coloro che oggi, con troppa disinvoltura, ripetono gli errori del passato, rischiando di compromettere i fondamenti stessi della fede cristiana. Oggi, cari amici, come ha detto il Papa Benedetto XVI, c'è la tendenza a erodere sempre più la divinità di Gesù Cristo fino a renderlo un uomo, ed è questa la grave eresia che ha percorso da 2000 anni, con la quale Satana ha cercato di colpire al cuore il cristianesimo, arrivare, cari amici, a ridurre Gesù Cristo a un semplice uomo. Ma di questo passo la fede cristiana collasserebbe.